Innanzitutto buonasera a tutti quelli che siete intervenuti qui con noi, pur in una serata come questa, una giornata particolare di freddo, e all'ordine del giorno abbiamo la presentazione di un libro, però vorremmo accogliervi con una canzone che vi canterà Liliana Calabrese. La canzone è intitolata Paese mio, è una canzone in dialetto. Le parole furono scritte da un maestro, poi professore che insegnò, che si chiamava Antonina, e fu musicata da Giuseppe Gaetano Alia. Paese mio.
Quali hanno risale?
Primi 1900,
penso.
No, agli anni 50. La creazione della canzone è la diciamo la versione musicale di questo maestro Gaetano Alia. Gaetano Alia fu un maestro che educò alla musica tanti di noi che ora siamo adulti, e tanti di noi, lui amava tanto la musica, si onorava ad esempio di aver salvato il pianoforte quando ci fu l'occupazione americana, l'occupazione inglese qui, il pianoforte che stava nel teatro comunale, si onorava di questo, ma lui amava tantissimo la musica, e per noi della scuola elementare, perché scoprimmo come prima insegnante di musica fu lui, poi successivamente ci fu Giuseppe Piccione, un altro maestro grande di musica e maestro anche del nostro direttore della banda di Avola, ma qui il discorso si amplia. Paese mio.
Posso prendere un po'? Il libro che questa sera stiamo presentando è proprio questo qui, del professore universitario, professore che insegna all'Università di Catania, Guzzetta. E chi volesse comprarlo, in questa occasione, questa sera viene offerto a prezzo di euro 20 anziché 22. e alla riuscita di questa serata hanno collaborato diverse associazioni, fra cui abbiamo la Bella Rosa dei Venti, la Rosa dei Venti che è Sebastiano Catinello, poi c'ho un'idea che, di cui è presidente Marco, poi l'associazione Aula Antica, l'associazione culturale e turistica Aula Antica di cui è presidente Nella De Filippa, e la Prologo di Avola nella figura di Peppino Corsico, il ragioniere Peppino Corsico. E noi nel corso del tempo come libreria editrice Urso ci occupiamo di svolgere una intensa attività nel territorio con enorme difficoltà, immaginerete, anche perché sì, c'è stata dalle nostre parti una grande civiltà, però a fasi alterne con tanta difficoltà si fa e si mantiene in essere questa tensione civile che noi vogliamo sempre di più sia espressa da chi vive con impegno nel suo tempo e vive con impegno culturale in un'epoca come questa che diventa sempre più difficile portare avanti discorsi che non siano interessati, che non siano rivolti esclusivamente a propri obiettivi o a propri specifici interessi. E noi presentiamo pubblicazioni, organizziamo concorsi di poesie in ogni posto, incontri fra poeti, pellegrini anche di vari cammini europei, e a noi piace in questo modo, in forma libertaria, esprimere questa attività senza contributi pubblici, e la cornice fondamentale da spiegare è questa. Ringraziamo il Comune di Avola in questa occasione, come altre volte ringraziamo altri enti che ci offrono i locali, ringraziamo la cortesia con cui ci accoglie per esempio già il custode che conosce i nostri sacrifici, conosce la nostra semplicità e il nostro stile. E che dire, ringraziamo quelli che condividono questo cammino, quindi i ragazzi che stiamo vedendo venire fuori interessati a queste cose qua. Che dire, io passo intanto la parola, vuoi dire due parole a Sebastiano? La parola a Sebastiano Catinello per la Rosa dei Venti.
Buonasera a tutti, sono Sebastiano Catinello, il presidente dell'Associazione Culturale della Rosa dei Venti. Spenderò pochissime parole perché non voglio annoiarvi con la nostra storia, insomma. Comunque siamo nati giugno del 2011 e diciamo il nostro scopo è quello di realizzare tramite la realizzazione di eventi, conferenze, insomma qualsiasi evento che possa in qualche modo, che sia atto diciamo a realizzare la valorizzazione del nostro territorio, Avola e provincia comunque. Questo progetto nasce da un ramo della Società dell'Allegria, ovvero un gruppo, penso che in molti conosceranno l'associazione di volontari della Società dell'Allegria, e diciamo dopo tanti anni a fare volontariato, un gruppo di giovani, tra cui io, Sharon e altri ragazzi che questa sera non sono presenti, hanno deciso di intraprendere anche, impegnarsi anche in questo senso, fare volontariato anche nel campo della storia, no? Perché comunque sì, c'è il volontariato per il Congo, c'è il volontariato per l'Africa, però per noi per noi stessi non ci si pensa mai, no? E invece è importante anche pensare a volte a se stessi, alle nostre origini. Diciamo questo è il motivo della nostra nascita. Ringraziamo il signor Urso, Marco, che ci hanno coinvolti questa sera in questa presentazione, e ringrazio il professore per ciò che ci dirà questa sera.
Passiamo la parola a Marco, sì. Marco, buongiorno. Grazie.
Io farò una piccolissima, spero, presentazione del mio professore, tra l'altro, professore Buzzetta, mio professore sia al triennio di numismatica antica e sia mio professore anche alla specialistica di archeologia. E, come dire, professore Buzzetta, detto in parole povere, è un grande, per noi ragazzi è un grande, perché ci stimola tanto già all'università. E questo lo dico col cuore perché ci tengo molto a dirlo pubblicamente. Ma oggi parleremo appunto, farò una breve introduzione della sua nuova opera che si intitola Le collezioni numismatiche del Museo di Siracusa. Naturalmente dal titolo la dice già lunga, perché questo libro, intanto ricchissimo, c'è da fare veramente complimenti al professor Guzzetta, perché è ricchissimo di notizie, soprattutto si può riconoscere la lettura di questo libro lo stile inconfondibile del professor Guzzetta, che è quello delle note, no? E questo lo diceva a lezione e io lo ridico anche a voi qui oggi. Il professor Guzzetta è famoso appunto per le note, in cui condensa veramente tutto il sapere dello scibile, giustamente suo, in quello letterario, storico, artistico, e in questo caso della monetazione antica. E, come dire, anche molto interessanti sono nel suo libro le fotografie, dei quadri, soprattutto le fotografie delle monete. È molto difficile fotografare delle monete per chi è giustamente un uomo portale, diciamo, che non ha questa capacità di fotografare appunto le fotografie proprio per la riflessione anche della luce. Ed è vero, perché quando il professore tra l'altro ci ha portato al Paolo Orsi, al Museo Paolo Orsi, è molto difficile, io personalmente ho capito quello che voleva dire il professore, è molto difficile saper fotografare le prime monete. Comunque, io direi intanto di presentare il professore per quello che ha fatto, perché è molto più importante anche presentare le persone per quello che effettivamente fanno nella società e nella cultura siciliana. E il professore naturalmente si è laureato a Catania, all'Università di Catania, e naturalmente si è specializzato in archeologia classica e ha continuato il percorso diventando assistente di storia romana e greca. Dopodiché è stato anche professore nei licei magistrali e soprattutto poi è diventato numismatico a tutti gli effetti, uno studioso numismatico a tutti gli effetti, andando a, come dire, a dirigere il museo di Taranto. E adesso giustamente poi è ritornato all'Università di Catania, la propria casa, e attualmente docente universitario di numismatica antica. Tra le pubblicazioni vorrei leggere quelle più importanti, naturalmente perché ha scritto anche lui tanto, e soprattutto vorrei anche sottolineare che il professor Guzzetta è uno degli studiosi più importanti a livello mondiale, non italiano, mondiale. E fra i suoi lavori abbiamo naturalmente lavori sulla circolazione monetaria in Sicilia dal IV secolo al VII secolo. E, ad esempio abbiamo anche degli studi sulla monetazione di Camarina, studi sulla monetazione di Morgantina, ma addirittura abbiamo anche fra le sue pubblicazioni che spaziano dalla numismatica greca, quella romana, fino anche a quella possibilmente medievale, come ad esempio il lavoro recente, ultimissimo, di una moneta di sacco con meno di Cipro dagli scavi di Paphos, 2012. Ora volevo brevemente fare un assunto di quello che mi ha affascinato di questo libro. Sicuramente mi ha permesso di conoscere meglio il mio territorio tramite le scoperte che il professore naturalmente magistralmente riporta, e fare appunto un breve riassunto di tutti i tesori che sono stati trovati ad Avola. Ad esempio c'è il tesoro del 1891, che forse nessuno conosce, e vorrei leggervi le monete brevemente per farvi capire quello che abbiamo perso e quello che è arrivato fino a noi. Ci tengo a fare questa cosa perché molto spesso non si conosce le proprie radici e soprattutto non si conosce neppure quello che abbiamo perso, soprattutto nella numismatica antica, visto che la moneta è un bene che si perde molto facilmente, passa di mano in mano, è molto più facile che questo bene, a differenza di altri beni archeologici, si perda. Allora, questo tesoro del 1891 aveva 21 tetragrammi di Siracusa ed era parte di un tesoro di circa 2000 monete in argento di varie zecche siciliote, di cui l'Orsi poté esaminare circa 400 monete. Ora, perché voglio dire queste cose? Molto spesso non è stato un problema degli archeologi non sapere, cioè non è stato appunto un problema degli archeologi che non hanno saputo conservare quello che trovavano. Molto spesso il problema è stato proprio dei cittadini che vendevano le monete e si disperdevano. Vorrei spezzare una lancia appunto a favore di Paolo Orsi, che anche addirittura ha pagato in tasca propria degli esemplari che tuttora noi vediamo nel museo Paolo Orsi. Poi ad esempio abbiamo un altro tesoro, quello del 1981, consistente di 74 assi, con datazione romana, con la datazione del postiglio rinvenuto in località del territorio di Aula, estate 1908, secondo naturalmente 74 assi, 74 monete. Nel 1914 un altro tesoro ed era composto da 6 aure di Siracusa e 4 dorici. I dorici era una moneta persiana, parte di un tesoro di oltre 400 monete d'oro e preziosi. Il tutto si fa risalire a circa il 370 a.C. Poi abbiamo un altro tesoro che sempre ritrovamento fatto ad Aula, ma nel 1915, quindi un anno dopo. Ed era composto da 33 monete di bronzo, di cui una di Centuria, una di Siracusa, 4 di Greggio, 24 mamertini, 2 assi romani, una tolemaica. E naturalmente qua dice non è stato trovato, non interessa. E tutto questo naturalmente dà la grandezza di tutto quello che è stato trovato e che sappiamo, perché non sappiamo tutto quello che è stato trovato e che non è stato documentato e non è arrivato ai musei a quanto corrisponde. Questo per farvi capire che il nostro territorio è molto ricco di documentazione. E, volevo tra l'altro leggere una frase del libro che mi ha insomma, lasciato molto, non dico amareggiato, però diciamo che era già in passato si diceva, c'era qualcuno che aveva capito quali erano le difficoltà di questo territorio e della Sicilia. E questa persona era Bernabò Brera. Troviamo questo pensiero scritto da Paola Peragatti, un'altra archeologa. E Bernabò Brera, giustamente, diceva che corse il fatto di vivere in un'epoca di transizione in cui stava tramontando la concezione orsiana di uno dei musei più importanti d'Italia, centro unico di concentrazione del patrimonio archeologico per circa la metà orientale della Sicilia. Ed è questo il passo quello che voglio sottolineare. Bisognava invece creare dei nuovi musei con la funzione di introduzione al sito, musei del territorio limitrofo, che sarebbero stati anche dei poli decentrati, base di lavoro, di elaborazione dei dati, di esposizione dei reperti, avamposti della presenza della sovrintendenza con una propria vita autonoma. Questo appunto, secondo me, è il messaggio che ha voluto lasciare per la Coprea per il futuro, soprattutto adesso per un territorio come il nostro che ha molto bisogno appunto di valorizzare in loco quello che noi abbiamo. Vorrei concludere questa brevissima introduzione al libro. Sicuramente adesso il professore ci farà vedere delle diapositive, vedrà più nel vivo nel libro. Volevo concludere quindi con una frase di Baricco: ogni quadro è una definitiva, è in definitiva una promessa non mantenuta, e ogni museo una intollerabile via crucis di promesse non mantenute. Che questo possa essere di un ulteriore sprono per la costruzione, per la valorizzazione dei nostri beni, soprattutto qui a Napoli, sperando che le muse protettrici del museum, no? Come casa delle muse, non muoiano. Grazie.
Buonasera a tutti. Torno con piacere ad aula perché tanti anni fa una mia collega, che mi era anche amica, mi insegnò ad amare questo centro, ad amare la storia antica e poi la storia del centro rinato dopo il terremoto del 1693. E poi, essendo io una persona golosa, naturalmente apprezzo le golosità di aula, no? E quindi posso tracciare la storia delle pasticcerie storiche di Avola. Ma stasera non parleremo di questo, parleremo delle collezioni numismatiche del Museo di Siracusa. E ho lasciato volutamente nel titolo questa dizione vaga, Museo di Siracusa, perché il museo nasce come museo civico, diventa poi museo nazionale, poi diventa museo regionale, poi cambia sede dal vecchio convento dei Fate Bene Fratelli in Piazza Duomo fino ad arrivare a Paolo Orsi. Ma andiamo per ordine e quindi seguiamo un po' alla volta il resoconto del libro. Anzitutto, perché occuparsi di monete? Qualcuno può pensare che sia soltanto una passioncella da collezionista, un hobby, come si possono collezionare francobolli o altro. Io qui non parlo di collezioni di monete, io parlo del significato storico delle monete e di quali siano le informazioni che le monete possono darci. Faccio naturalmente delle citazioni dal mio libro, queste diapositive riportano passi dal mio libro, come riporteranno anche le illustrazioni. Un corredo ricchissimo, quanto insospettabile da molti, di informazioni storiche e di storia dell'arte è racchiuso nelle monete del passato, che sono anzitutto fonti primarie di carattere monumentale perché costituiscono esse stesse parte dei fatti storici o ne sono specchio. Gli storici distinguono due tipi di fonti e quando noi parliamo di fonte parliamo di tutto ciò che può darci informazioni sul passato. Ora, le fonti possono essere fonti letterarie, ossia il racconto degli storici antichi, Erodoto, Tucidide, storici creduti, Antioco, Senofonte, Teodoro Siculo e così via, ma possono essere anche fonti monumentali, opere di archeologia, opere che voglio dire di cui adesso noi troviamo le rovine grazie all'archeologia, templi, archi di trionfo, colonne storiate come la Colonna Traiana e così via. Queste fonti monumentali generalmente sono considerate fonti primarie perché, a differenza delle opere letterarie, non hanno un ripensamento dell'autore, cioè i fatti vi sono esposti senza un ripensamento e una riconsiderazione dell'autore. Pensate, quando Erodoto scrive il racconto delle guerre persiane, lo scrive a distanza di almeno mezzo secolo dai fatti stessi e racconta ciò che a lui sembra importante. E la ricostruzione di quei fatti che egli presenta, naturalmente, è quella che è filtrata dal suo giudizio. Questa opera di ripensamento non è presente nelle fonti primarie, cioè le fonti monumentali. E le monete, a dispetto delle loro piccole dimensioni, sono una fonte monumentale primaria. Perché il materiale numismatico può fornire allo storico informazioni sotto profili diversi, come per esempio riguardo alle autorità monetarie. Una moneta ci può dire chi è stato, chi l'ha fatto battere, può essere stata la città democratica del V secolo a.C., può essere stato un tiranno, per esempio all'inizio del IV secolo, a partire dal 305 Agatocle diventa tiranno di Siracusa e fa cambiare la scritta delle monete da Siracusion, che significa dei siracusani, con la scritta Agatocleos Basileos del re Agatocle. Qualche tempo dopo il tiranno Iceta, negli anni di poco antecedente al 280, fa scrivere Epigeta, cioè coniate sotto Iceta, quindi la moneta in questo caso ci sta rivelando chi è l'autorità monetaria che l'ha fatta battere, ma non soltanto in epoca greca, così è in epoca romana, così è in epoca bizantina, così è in epoca medievale e così è in epoca rinascimentale. È inutile che io mi soffermi su questo. E ci può dare informazioni anche riguardo al diritto di battere moneta. Il diritto di battere moneta non è un diritto di uso comune, pertiene soltanto ad autorità politiche che appunto detengono questo diritto. Ci può dare informazioni riguardo ad avvenimenti storici, su quei piccoli, soltanto per le dimensioni, monumenti che sono le monete e le medaglie. Pensate, un imperatore romano arriva in una città e fa rappresentare la cena del suo arrivo in quella città con la scritta Adventus. Monete di Taranto presentano accanto all'immagine del cavaliere, a un certo punto presentano una piccola figura di un elefante. Ovviamente il riferimento è a Pirro, che arriva in Italia nel 280 e che porta gli elefanti, quindi quelle monete ci danno informazioni su fatti storici. Ma ci possono dare anche informazioni le monete su questioni di storia delle religioni. Pensate a quanti culti sono effigiati sulle monete greche, la varietà di tutti gli dei del pantheon greco, ma anche divinità che noi il cui culto noi non sospettiamo. Gli esempi potrebbero essere numerosissimi, ve ne faccio qualcuno. Pensate, sulle monete di Selinunte del V secolo è rappresentato un giovane in nudità eroica che fa un sacrificio su un altare ed è la personificazione del fiume Selinos, da cui la città prendeva nome. E su altre monete della stessa città di Selinunte è rappresentato un altro giovane che fa un sacrificio e questa volta una scritta ci aiuta a capire chi sia, perché la scritta dice Iupsas, è la personificazione dell'altro fiume di Selinunte che appunto riceveva culto, sicché se ne faceva la rappresentazione sulle monete. Ma pensate a tutti i culti della religione romana che sono illustrati sulle monete. E poi uno di questi nel III secolo, il culto del Sole Invictus, del Sole invincibile e mai vinto, che arriva a finalità di Costantino e poi è sostituito a partire dal 313, dall'editto di Milano, dai simboli cristiani. Dunque non c'è dubbio che le monete ci diano informazioni sulla storia delle religioni e sui culti riconosciuti dello Stato. Ma le monete ci possono dare anche informazioni sul carattere e i temi della propaganda antica. Noi oggi abbiamo strumenti più diversi, più vari e più veloci immaginabili dalla mente umana di informazione, la televisione, la radio, ma soprattutto internet e tutti gli strumenti di informazione digitale. Il mondo antico non disponeva di questi strumenti, aveva soltanto due possibilità: o far scrivere iscrizioni pubbliche che poi erano incise sul bronzo o sull'aste di marmo, oppure fin da epoca antica, oppure diffondere per mezzo della moneta temi della propaganda ufficiale dell'autorità politica. Le monete ci possono dare anche informazioni riguardo ai sistemi metrologici, cioè ai sistemi di peso su cui queste monete si basavano. Oggi noi non stiamo attenti a quanto pesa la moneta da un euro o la moneta da 50 centesimi, non stiamo attenti al fatto che la moneta da 50 centesimi ha un diametro superiore a quella da un euro. Il mondo antico ci stava molto attento, per cui se l'unità monetaria pesava 4 grammi, il doppio dell'unità monetaria pesava esattamente 8 grammi, anzi 4 grammi e 35, 8 grammi e 70, il quadro 17-40 e così via. Ma i sistemi metrologici cambiavano da area a area, perché in un'area della Sicilia si usava un certo sistema di pesi, in un'altra area un altro sistema di pesi e così via, nelle varie aree geopolitiche del mondo greco. Ci può dare informazioni la moneta antica riguardo all'inflazione anche in epoche lontanissime. Pensate, il terzo e il quarto secolo dopo Cristo furono secoli di spaventosa inflazione della moneta romana, e tutto questo lo sappiamo grazie alle monete, che erano partite in buona lega d'argento e a poco si riducono soltanto a bilissime monete di bilissimo rame. Ci possono dare notizie riguardo alle relazioni di scambio tra aree geopolitiche diverse, cioè ai movimenti di uomini e di merci provenienti anche dai paesi assai lontani. È il lavoro che ho fatto studiando migliaia e migliaia di monete rinvenute in Sicilia, e ho potuto ricostruire i rapporti di scambio che esistevano fra la Sicilia e le aree orientali dell'impero nel III, nel IV e nel V secolo dopo Cristo, ma anche i rapporti fra la Sicilia e per esempio il mondo delle Gallie nel III e nel IV secolo, anche in momenti in cui le vicissitudini politiche dell'epoca ci porterebbero a pensare che queste relazioni di scambio e i movimenti di uomini potessero essere stati sospesi. Le monete, d'altra parte, possono riprodurre opere della grande arte o essere capolavori di quell'arte dell'incisione nella quale furono maestri di grandi artisti di epoca greca che per esempio operarono in Sicilia. Ritornate con la mente alla copertina del mio libro che poco fa era proiettata lì, avete visto un particolare di una moneta di Siracusa, è inutile commentare l'alto livello artistico di quella moneta. Ma la moneta è anche un bene culturale, e a questo proposito sono da citare l'articolo 2 del codice dei beni culturali del paesaggio, che dice che sono beni culturali le cose che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, geografico, eccetera, eccetera, e poi l'articolo 10 che dice al comma 4 che tra le cose che costituiscono beni culturali ci sono le cose di interesse numismatico. Volevo puntare, ma voi lo vedete, è evidenziato in grassetto le cose di interesse numismatico, cioè tutti i piccoli oggetti di interesse numismatico, si tratti di monete, si tratti di medaglie, costituiscono beni culturali e perciò stesso oggetto della tutela speciale dello Stato. Tutela che noi adesso vediamo ridotta ai minimi termini, vuoi perché non esistono funzionari specialisti, per cui molto spesso per leggerezza di archeologi che non capiscono un H di monete, si fanno perizie all'acqua di rose e si dice questo qui ha delle monete dozzinali comuni, monete antiche dozzinali, e magari si fanno fuggire monete di un certo interesse e di un certo valore storico, intendo dire, archeologico e artistico, in mano di persone che le detengono abusivamente, possono essere scavatori di frodo o ricettatori di scavatori di frodo. D'altra parte voi sapete che lo Stato e la Regione Sicilia fanno a gara nel far deperire, e io direi nello smantellare, gli istituti di tutela, quegli istituti che dovrebbero tutelare i beni archeologici, i beni numismatici e così via. Sapete che il bilancio dell'assessorato regionale ai beni culturali è stato quasi zero, cioè significa le soprintendenze, i musei eccetera eccetera sono andate avanti per tutto l'anno 2012 grazie alle collette che il personale direttivo e non direttivo faceva per poter comprare quello che serviva. io sono un perigeta, uno che va in giro per musei di tutta la Sicilia e che ha amici in tutti gli istituti di tutela, vi posso assicurare che ci sono stati vari musei in cui il personale faceva raccolta di soldi, raccoglieva, si autotassava per comprare la carta igienica da mettere nei bagni, l'inchiostro da mettere nelle stampanti, la carta per le stampanti stesse, eccetera, eccetera. E pensate poi anche alla follia e alla schizofrenia di un assessorato regionale che diceva ai direttori degli istituti periferici, soprintendenti, direttori di museo, dovete organizzare eventi, però a costo zero. Al che quando io mi trovai ad un congresso regionale di un'associazione e a quel congresso partecipava il direttore generale, allora in carica, dell'assessorato regionale dei beni culturali, gli dissi: scusi, ma lei come si presenta qui? Dopo che ha mandato una circolare in cui raccomandava ai direttori di musei e ai soprintendenti di creare eventi a costo zero. Sono stato io interpellato da soprintendente del direttore di museo allora, che mi dicevano: mi dai una bella idea, sì, dico, quanto hai? Niente. Scusa, ma se io voglio fare un tabellone con quattro figure di monete belle per suscitare un po' di interesse per il pubblico, 50 euro per fare un tabellone, ce l'hai? No, a costo zero. Ecco, questa è la schizofrenia dello Stato e della Regione Sicilia, che naturalmente sotto questo profilo ha abbondantemente superato lo Stato italiano. Io amo dire ai miei studenti che noi non siamo parte di una regione a statuto autonomo, siamo parte di uno Stato autonomo nordafricano, perché il livello di civiltà della Regione Sicilia in tema di beni culturali è forse inferiore a quello di qualunque Stato depresso del Nord Africa. Ma andiamo avanti. All'inizio del mio libro io parlo delle collezioni numismatiche che si costituirono a partire dal 1730 in varie parti della Sicilia. Collezioni numismatiche che facevano parte di collezioni archeologiche e di vario genere di musei annessi a ordini religiosi. Il primo museo costituito in Sicilia fu il museo dei Gesuiti, il Museo San Mitriano dei Gesuiti di Palermo, che fu istituito nel 1730. In questa diapositiva io presento il ritratto ad olio del padre Ignazio San Mitro, che fu appunto il fondatore del museo. Fu fondato a Palermo. Il museo aveva lo scopo di completare l'educazione dei giovani che venivano istruiti appunto nel Collegio dei Gesuiti. E voi sapete che nel Settecento c'era una sorta di rivalità ad accaparrarsi i giovani rampolli dell'aristocrazia fra gesuiti e teatini, e la educazione che danno i teatini era di stampo progressista rispetto a quella in qualche misura conservatrice dei gesuiti. Se voi andate in varie città della Sicilia troverete e noterete che c'è una chiesa annessa a un collegio dei gesuiti e poco dopo, non molto distante, c'è una chiesa annessa a un collegio dei teatini. Bene, il padre Ignazio San Mitro fonda a Palermo il Museo San Mitriano nel 1730. Questo museo aveva una collezione di oggetti archeologici, di monete anche abbastanza ricca e così via, e anche una collezione di oggetti naturali e anche di cose strane, perché ancora nel 1730 vigeva il principio che il museo dovesse essere una raccolta di cose anche strane, meraviglia si diceva, per cui poteva accadere che in un museo di un collegio di sacerdoti si conservassero per esempio feti abortiti oppure feti mostruosi. Tutto questo rientrava in quel concetto della Wunderkammer, per dirla con una parola tedesca, che significava la camera delle meraviglie. E quindi questi musei, nati fino alla metà del Settecento, fino al 1760, per opera di religiosi e anche di privati cittadini, ripeto, rispondono a questo criterio. Raccoglievano oggetti archeologici, monete, epigrafi, lampade e così via, ma anche cose meravigliose della natura e cose straordinarie dell'uomo, ad esempio quello che io ho detto prima. Le collezioni di questo museo salutriano hanno avuto una storia piuttosto lunga e controversa, perché voi sapete ci fu una prima cacciata dei gesuiti nel 1767, per cui le collezioni del museo di San Mitriano furono impoverite dai gesuiti stessi, perché prima di andarsene via dalla Sicilia si presero una parte di, quegli oggetti che costituivano le collezioni e le portarono al museo. Un'altra parte la presero la popolazione ignorante e povera, che penetrato nel collegio dei gesuiti fece man bassa di queste cose. Il collegio poi dal 788 all'801 fu posto sotto la direzione di un personaggio grandissimo della storia siciliana, Salvatore Maria di Blasi, che era un benedettino, e poi dal 1805 al 1860 fu restituito ai gesuiti. Cosa accadde dopo? Accadde che nel 1861 fu annesso al Museo dell'Università, fu di nuovo saccheggiato e le monete sparirono. Non dovete spazientirvi se vi do notizie di questo tipo, perché poi vedrete che tutte queste notizie rientreranno in un filo conduttore che quasi ci fa capire una sorta di disegno provvidenzialistico della storia del medagliere di Siracusa. Il secondo museo nato nel Palermitano fu il Museo di San Martino delle Scale, in una collina alle porte di Palermo, fondata da quel benedettino Salvatore Maria di Blasi, di cui io qui presento il ritratto ad olio, che è conservato nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo. E guardate un poco, vi faccio notare, Marco, senti, ma cavolo, Puntadoro non compare, no? Ah, eccolo, bisognava metterlo sulla carta. Ecco, no, sapete, dipende dai mouse con cui si lavora. Allora, dicevo, vi faccio notare una caratteristica. Guardate, ogni qualvolta si rappresenta un ecclesiastico fondatore di museo, lo si mette sempre seduto su una sedia con alta spalliera, quasi un trono, con una mano o un gomito appoggiato a un tavolo, su cui immancabilmente c'è il vaso greco a figure rosse, e guardate qui, ci sono monete antiche sparse sul tavolo. Chiaro? Esempi significativi di quegli interessi antiquari che il prelato portava con sé e che naturalmente lo spingevano a costituire musei. Anche questo museo di San Martino delle Scale fu fondato nel 1743, ma anche questo finì malamente nel momento dell'Unità d'Italia, perché nel 1869 Michele Amari, che era il grande arabista, s'arrabbiò pazzescamente, è una storia che pochi sanno, s'arrabbiò pazzescamente col priore di San Martino delle Scale, che in quel momento non c'era, perché voleva consultare delle pergamene con scritte arabe, con documenti arabi, che il museo ha conservato. Per un mese e mezzo non poteva conservarle. Michele Amari fece varare dal Parlamento italiano nel 1869 una legge con cui sopprimeva il convento di San Martino delle Scale e soprattutto requisiva allo Stato italiano tutte le collezioni del museo. Passarono al Museo Nazionale di Palermo, una parte si perdette e una parte ancora si trova conservata nel Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo. Nella Sicilia orientale, a Catania, qualche anno prima di San Martino delle Scale, quindi poco prima del 1740, era stato fondato il grande museo di San Nicolò d'Arena dai padri benedettini, ed era uno era Vito Amico e Statella, grandissimo personaggio anche della storia letteraria e antiquaria della Sicilia. Basti pensare all'opera sulla Catania illustrata in quattro volumi, o basti pensare al dizionario topografico della Sicilia antica, che poi un secolo dopo fu tradotto in italiano da Gioacchino Di Manzo. Vito Maria Amico e Placido Scamacca. Vedete, al solito, quell'elemento topico, il vaso. Scusami. Faccio una cosa, guarda, siccome questa carta non mi serve, la mettiamo qua. Vedete ancora una volta il vaso con le figure rosse e qualche moneta sul tavolo, no? Diventa una sorta di cliché iconografico di luogo comune rappresentativo, sia che il personaggio si muova nella Sicilia occidentale, sia che si muova nella Sicilia orientale. Com'è finita con le grandi collezioni del monastero dei Benedettini? Che queste collezioni, al momento del passaggio dell'Unità d'Italia, quando nel 1866-1867 furono emanate le leggi che sopprimevano le corporazioni religiose, le collezioni del museo furono passate al Comune di Catania. Finirono in un contenitore che si chiama comunemente Museo Civico, ma che è una sorta di magazzino indegno nel Castello Ursino di Catania, per cui oggi non sappiamo dove siano le collezioni dei padri benedettini, confuse tra mille altre cose. Fra l'altro lo stato delle collezioni catanesi è veramente abominevole, così come abominevole per esempio lo stato della biblioteca civica Ursino Recupero. Pensate, si è fatta una petizione pubblica che è stata pubblicata adesso sul sito di petizioni, e la biblioteca civica Ursino Recupero si trova nel vecchio edificio del monastero dei Benedettini e ha il patrimonio librario del monastero, che peraltro aveva incamerato altri libri rari quando per le leggi del 66-67 soppressero le corporazioni, e quindi al monastero arrivarono libri che venivano da altri conventi, così come per esempio a Siracusa arrivavano libri che erano dei conventi di tutto il Val di Noce. Bene, sapete cosa è di questa biblioteca? Non ha più una unità di personale, prima ne aveva 6, man mano che sono andate in pensione non c'è più nessuno. Ha una sola unità, che è la direttrice, la quale non viene pagata da un anno, cioè l'ultimo stipendio che ha preso l'ha preso nel marzo del 2012. Forse anche di più. Ecco, questa, dicevo, è la sensibilità che le amministrazioni comunali, alcune amministrazioni comunali hanno per i beni culturali. Ci sarebbe un lavoro enorme da fare al Castello Ursino di Catania. Quando io vedo assessori giovani, come mi è capitato poco fa, entusiasti dei beni culturali, e vedo giovani che, come questi che mi stanno al fianco, Marco, che ha un interesse, ma ne vedo tanti altri che sono studenti miei o alla laurea magistrale o alla scuola di specializzazione, naturalmente io mi conforto, dico forse i semi che stiamo lasciando, e Marco ha rivelato la grande passione che io metto nel trasmettere questi semi ai giovani, forse questi semi saranno in grado di dare piante, e col passare degli anni piante vigorose. D'altra parte, amo dire, come con una frase che era di Edoardo De Filippo, da passare nottata, se adesso il Ministero dei Beni Culturali in anno 21 arriverà al 40% del suo organico, pensate, su 100 funzionari, già l'anno 21 60 sono tutti in pensione. Quindi o si chiudono le sovrintendenze o si dovranno bandire i concorsi. E io dico sempre ai miei studenti, non disperate, andate avanti, studiate seriamente. Da Vassano, fra qualche anno i concorsi si rifaranno, così come si è aperto il concorso per la scuola, sia pure con tutti i limiti che ci sono, fra qualche anno probabilmente si riapriranno i concorsi per funzionari dei beni culturali, archeologi, storici dell'arte e così via. Ma ritorniamo ai musei siciliani, non soltanto musei ecclesiastici, ma anche musei di nobili personaggi, per esempio. C'è qualche problema?
No.
Per esempio il museo del principe di Biscara a Catania, che era ricchissimo e che dopo la morte del principe comprendeva 14.000 monete. Museo finito miseramente perché il nipote del principe di Biscari, avendo ereditato questa ricca collezione di monete, se la portò a Napoli e come un perfetto fesso se la fece rubare. Per cui vedete, una collezione che era straordinariamente ricca, 14.000 monete, finita nel nulla. Ma ci sono anche dei personaggi benemeriti, per esempio ad Agrigento il vescovo Andrea Lucchesi Palli, il quale nel 1765 donò la sua collezione di monete di antichità alla città di Agrigento e costituì anche una biblioteca pubblica. Guardate, sono figure straordinarie di vescovi, perché di tasca propria aveva fatto una collezione di monete di antichità e la regalò alla città di Agrigento, creò un museo che destinò all'uso pubblico e dotò questo museo di un fondo, di una dotazione finanziaria per poter fare fronte alle spese del personale di custodia e per così dire al direttore, che allora si chiamava custode. Anche la ricca biblioteca che esiste ancora, lui donò alla biblioteca che fece diventare pubblica di tutta la città di Agrigento qualcosa come un patrimonio librario da 14.000 a 18.000 volumi. Purtroppo donò la fotografia di Lucchesi Palli e una studentessa della scuola di specializzazione di Agrigento mi ha aggredito in malo modo: professore, lei ha messo le fotografie di tutti i personaggi ma non ci ha messo la fotografia di Lucchesi Palli. E dico: figlia cara, ma dove me l'andavo a procurare questa fotografia? A parte il fatto che ho dovuto girare mezza Sicilia per procurarmi tutte le fotografie di questi personaggi, ci mancava solo che andavo a perdere 7, 8, 10 mesi per girarmi a procurare la fotografia di Lucchesi Palli ad Agrigento. Scherzo un pochino. Ma guardate, questa figura di Monsignor Lucchesi Palli è una figura straordinaria, perché il suo esempio viene seguito poi nella Sicilia orientale a Siracusa e a Catania. A Catania Monsignor Ventimiglia. Monsignor Ventimiglia ha una bella collezione di monete e una bella collezione di libri. Cosa fa? Nel 1783 regala i libri e le monete all'Università di Catania. E ancora oggi, se noi vogliamo consultare i libri del 500, del 600, del 700, andiamo alla Biblioteca Regionale di Catania, che ora è intitolata Giambattista Caruso, e ci rimandano al fondo ventimigliano, cioè significa ai libri che furono di Monsignor Ventimiglia. Le monete che fine fecero? Durante i morti del 1848 la plebaglia salì al terzo piano del palazzo universitario e si fregò le monete più pregiate della collezione Ventimiglia. La parte superstite poi agli inizi del Novecento fu arricchita con altre collezioni, per cui oggi è difficile riconoscere i pezzi che erano appartenuti a Ventimiglia. Siccome io sono una specie di cane mastino dal fiuto straordinario, chissà che in un prossimo futuro non ricostruisca la collezione Ventimiglia stessa. Ma adesso andiamo a Siracusa, altrimenti il tempo ci vola e non ci sarà spazio per i vostri quesiti, perché io spero di suscitare tanti interrogativi in voi e poi di poterli soddisfare, questi interrogativi. A Siracusa non erano mancate collezioni numismatiche già nel 600. Uno dei personaggi più in vista di tutta la cultura siracusana, ma anche della cultura della Sicilia orientale, era stato Vincenzo Mirabella, che nel 1613 aveva pubblicato un'opera delle antiche Siracusa. Questo personaggio aveva anche un raccolto di monete, interessante, bella e così via, ma dopo la sua morte, che avvenne a Modica, il curatore testamentario vendette tutto perché doveva fare donativo a una chiesa di Modica, che era di Santa Maria delle Grazie, se non ricordo male, e quindi la bella collezione di Vincenzo Mirabella finì dispersa. Due secoli dopo, Mirabella, quindi circa due secoli dopo, alla fine del Settecento, Siracusa era una città che offriva un panorama desolante a chi la andava a vedere, a visitare. Sapete, per avere anche l'idea di come le città siciliane erano viste, percepite dagli altri, bisogna leggere i libri dei grandi viaggiatori. Qualcuno di voi sa chi sono questi grandi viaggiatori, cioè uomini colti stranieri che venivano in Sicilia, la visitavano e lasciavano poi la descrizione dei luoghi che avevano visto in libri di viaggio. Ebbene, Siracusa appariva a uno di questi viaggiatori piuttosto umorale, che era lo scozzese Patrick Brighton, appariva come una città ripugnante, Pensate, io riporto nel mio libro un passo di Brydon che è contenuto nel suo libro Viaggio attraverso la Sicilia e Malta, pubblicato a Londra nel 1773 e che è stato tradotto interamente da pochissimi anni. Guardate cosa scriveva. Siamo già arcistufi di Siracusa, che di tutti i luoghi squallidi finora incontrati è di gran lunga il più squallido. Gli abitanti sono poveri e cenciosi, oltre ogni dire, ma a parte questo, molti sono talmente pieni di scabbia che siamo in continua apprensione e cominciamo ad essere ben contenti di non essere riusciti a trovare un letto. È veramente triste constatare il tragico contrasto fra l'antica magnificenza di questa città e la sua miseria attuale. La grande Siracusa, la più opulenta e potente di tutte le città greche, che con le sue sole forze fu capace in varie occasioni di tenere in scacco le forze di Cartagine e di Roma, questa superba e magnifica città, dico, è ora ridotta come rango di importanza addirittura al di sotto del villaggio più meschino. Vedete, un giudizio sferzante, terribilmente sferzante, ma questo giudizio in realtà era condiviso da tanti altri viaggiatori, i quali tutti deploravano la decadenza di Siracusa rispetto alla grande Siracusa dell'antichità classica. E questo giudizio era fondato o no? Questo giudizio era fondato, certamente rispondeva in parte a un luogo letterario che era stato creato per la prima volta da quel Vincenzo Mirabello di cui abbiamo parlato, quindi in parte era un luogo letterario, ma in gran parte era invece, questo giudizio sterzante di Brydon e degli altri viaggiatori, era rispondente al vero, perché di fatto Siracusa era ridotta veramente al rango di un modestissimo villaggio, rinserrata come era entro quelle fortificazioni spagnole che furono abbattute soltanto alla fine dell'Ottocento. Ebbene, in questa Siracusa così arretrata, così impoverita rispetto al passato, così cenciosa potremmo dire noi, c'è un personaggio che è il vescovo Giovanni Battista Lagona, che forse influenzato dal gesto che aveva fatto Lucchesi Balbi, il vescovo di Agrigento, sapete cosa fa? Nel 1780 crea una ricca biblioteca che da lui prese il nome di Biblioteca Lagoniana, che ancora esiste a Siracusa, straordinariamente bella, e a questa biblioteca annesse pochi anni dopo, nel 1784, un museo. Biblioteca e museo erano biblioteca del seminario arcivescovile e museo del seminario arcivescovile. Non le donò alla città, mentre Lucchesi Balbi era stato ancora più generoso perché l'aveva donata alla città, a Lagona, il vescovo Lagona di Siracusa, li fonda biblioteca e museo al servizio del seminario arcivescovile, al solito per completare l'educazione dei giovani. Ma nel qualche anno dopo, 1793-1797, destinò una rendita generosa per assicurare il funzionamento negli anni futuri sia del museo, perché il museo deve avere un suo custode, cioè un suo direttore, un suo responsabile, sia della biblioteca. Eppure a Siracusa c'erano personaggi straordinari che avrebbero potuto mettere insieme. Ecco, questo qui è il Monsignor Lagona di Siracusa, di cui abbiamo parlato, il fondatore della biblioteca e del museo. E questo è il conte Cesare Gaetano, un altro personaggio illustre della Siracusa del Settecento, il quale era antiquario e studioso di antichità e di archeologia e anche collezionista di monete, ma la sua collezione fu perduta. Monsignor Logoteta. Logoteta era un monsignore di cui il vescovo Lagona si servì nominandolo direttore della biblioteca e custode del museo. Ma questo Logoteta, sapete, si rivelò poi un personaggio strano. Guardate al solito le rappresentazioni, qui c'è il solito vaso a figure rosse, mancano le monete, ma in compenso c'è la lucerna con il cristogramma, il monogramma cristiano. costui, questo Monsignor Lopoteta, aveva raccolto oggetti archeologici e monete in gran parte utilizzando fondi dell'archivio scolare. Dopo che morì, i suoi eredi ritennero che quegli oggetti fossero di proprietà personale del loro congiunto defunto e pretesero un pagamento da parte dell'arcivescovo. Dissero: noi le vendiamo, se l'arcivescovo ce le paga bene, se no le vendiamo al miglior offerente. L'arcivescovo nel frattempo era cambiato, era Monsignor Trigona, il quale per amore della cultura di tasca sua comprò, e di qualche volontario comprò, questi oggetti archeologici e le monete che erano appartenute al Monsignor Lopoteta con l'intenzione di destinarle al museo. Ma nel frattempo il Monsignor Trigona, insieme con un personaggio illustre della cultura siracusana tra 700 e 800, Saverio Landolina, decide di fondare un museo civico e lo fondano nel 1809. Sapete perché? Perché nel frattempo non avvenute scoperte fondamentali a Siracusa, la statua di Esculapio, la Venera di Diomene, la cosiddetta Venera Landolina, che prende il nome proprio da Saverio Landolina, che era il suo scopritore. E siccome queste opere rischiavano di essere portate a Napoli per assicurare la conservazione a Siracusa, Monsignor Trigona e Saverio Landolina decidono di fondare il museo civico. Devono avere un sacco di autorizzazioni dal re, dal viceré, eccetera, eccetera. Finalmente ci riescono e lo fondano. Lo poterono inaugurare nel 1811 e destinarono al museo civico quegli oggetti archeologici e numismatici che erano appartenuti al Lopoteta, ma nello stesso tempo ci misero anche altre collezioni che ciascuno ciascun prelato e ciascun uomo colto di Siracusa voleva donare appunto al museo. Ora, questo museo civico a poco con gli anni diventa il punto di raccolta di oggetti che provenivano non soltanto dal sottosuolo di Siracusa, ma dal sottosuolo della provincia di Siracusa. E questo processo si è venuto accentuando quando poi il museo civico divenne museo nazionale. Ma prima ancora di vedere questi fatti, vediamo cosa accade. Siracusa dal 1817 era capoluogo di vallo. Nel 1837, siccome succedono dei moti popolari, viene privato di questo ruolo perché il popolo era insorto per l'epidemia di colera e pensava che ne fossero responsabili le autorità borboniche. Siracusa viene privata del ruolo di capovalle che viene assegnata al Noto, la quale era filoborbonica per eccellenza. Ritorna ad essere capoluogo di vallo Siracusa nel 1865. Ma in questi anni, fra il 1837 e il 1865, che sono anni per noi oscuri perché siamo a corto di informazioni, c'è un personaggio, un sacerdote, il canonico Lentinello, che fa da custode del museo civico. Da custode significa da direttore, da responsabile. E il canonico Lentinello, nome oggi sconosciuto e più, in realtà era un personaggio famoso in tutta l'Europa. Pensate che studiosi tedeschi che si riunivano a Roma presso l'Istituto di Corrispondenza Archeologica, che era, come dire, il progenitore, che è stato il progenitore dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma di adesso, la più grande istituzione culturale tedesca in Italia e una delle più grandi d'Europa, dicevo, studiosi tedeschi sapevano che il Monsignor il canonico Lentinello aveva una straordinaria collezione archeologica, ma soprattutto una straordinaria collezione di monete che essi si augurarono egli pubblicasse presto. Nel 1865, marzo 1865, coincidono due fatti. Siracusa ritorna capoluogo di vallo e muore il canonico Lentinello nello stesso giorno. Il canonico Lentinello lasciò un testamento olografo, cioè significa scritto di suo pugno, non registrato da un notaio. E in questo testamento raccomandava ai suoi eredi che la sua collezione rimanesse a Siracusa e che i suoi eredi la offrissero in vendita al sindaco di Siracusa e all'arcivescovo e al sindaco di Siracusa, e qualora l'arcivescovo non avesse i mezzi per poterla comprare, che venisse offerta in vendita alla città di Siracusa nella persona del suo sindaco, al prezzo che gli eredi avrebbero stabilito. Ebbene, l'arcivescovo non aveva i soldi per comprare questa collezione, anche perché gli eredi stabilirono che essa dovesse essere venduta per 31.875 lire, e il Consiglio Comunale di Siracusa ci mise 4 anni di delibere e di altro, e alla fine del 1869, con atto rogato al notaio Alfonso Sibillica, che nessuno conosceva, e che il professor Buzzetta, avendo un fiuto da molosso, da altro cane, dal fiuto potente, ha scoperto nell'archivio di Stato di Siracusa, lo ha fotografato e lo ha pubblicato. Bene, dicevo, nel dicembre del 1869, con atto rogato dal notaio Alfonso Sibillica, questa collezione del canonico Lentinello fu acquistata dal comune di Siracusa, che pagò le 31.875 lire in 3 rate annuali. Questa collezione era importantissima perché, questo si vede l'andorina, il canonico Lentinello, guardate, rappresentato al solito modo, il vaso a figure rosse, la lucerna e i disegni di monete sulla carta. Qui è un particolare, vedete, un particolare del quadro del canonico Lentinello che è conservato nella biblioteca lagoniana di Siracusa. Questo è l'atto del notaio Alfonso Sibillica, il quale appunto roga la compravendita della collezione Lentinello tra... Prego?
Che anno?
1869, se non ricordo male è il 3 dicembre 1869. Guarda qua. Il giorno 3 dicembre 1869, sì, essendo un reddito minore,
il notaio di Siracusa.
Prego?
Il notaio
era di Siracusa, notaio Alfonso Sibillica. Vedete, io ho preso questo documento all'archivio di Stato, nessuno lo conosceva, guardate. Vi posso assicurare che tutti sparavano stupidaggini colossali sulla collezione Lentinello, perché c'è gente, studiosi anche di un certo nome, che dicevano, sapete, nel 1880 e negli anni seguenti il canonico Lentinello aveva donato a più riprese al Museo di Siracusa i vasi. Pure Edo era morto nel 1865, come faceva a donare vasi nel 1880? No, per dirvi, tutti quanti brancolavano nel buio. In questo mio lavoro io non soltanto scrivo la storia della collezione numismatica di Lentinello, ma anche la storia della collezione archeologica nel suo complesso. Ebbene, il comune di Siracusa compie quest'opera benemerita. Oggi quale comune potrebbe fare un gesto del genere? Non parlo di Avola, perché Avola ci sta mettendo a disposizione questa bella sala che mi ricorda tanto un castello medievale, no? Ma pensate, quanti comuni oggi possono destinare ai beni culturali risorse? Il comune di Catania non paga manco la direttrice della biblioteca comunale, no, della biblioteca pubblica. Pensate, no? L'assessorato dice ai musei dovete organizzare eventi a costo zero. Le sovrintendenze non hanno soldi per fare la tutela. Le università fra poco chiuderanno i battenti perché 22 università italiane dovranno dichiarare il dissesto finanziario, perché il Ministero ci ha dato molto meno soldi di quelli che servono per far funzionare l'università. Però nel frattempo c'è il magna magna di questi e di quelli.
E i politici.
Bravo, non volevo dirlo, ma l'avete detto. Benissimo. Allora, guardate un poco. Questa collezione di Lentinello è importantissima perché costituisce un nucleo forte delle collezioni numismatiche del Museo Civico, e poi queste collezioni numismatiche divengono le collezioni numismatiche del Museo Nazionale. Ne parleremo fra breve. Guardate che monete straordinariamente belle che aveva il canonico Lentinello. Vi presento una moneta di argento, un telegrammo con l'aquila nel dritto e il granito che è il tipo parlante di argento. Siamo qui negli anni intorno al 480-470. Qui una moneta, un dirammo di Camarina, cioè significa una moneta di 8 grammi e 70 di argento, tutte queste che voi vedete sono argento purissimo, in qualche caso oro, questa si data fra il 492 e il 485, guardate un poco, due schiniere, due gambari di guerriere, la palma nana che ancora oggi noi possiamo andare a vedere quando visitiamo il museo di Camarina. Un'altra moneta di Camarina di 1740 di argento, testa di erbe con la pelle leonina e una quadriga al galoppo verso destra. Si tratta di monete emesse fra il 420 e il 405. E poi questa straordinaria moneta rarissima di Camarina, di oro, che presenta nel diritto una testa elmata di Atena e nel rovescio un ramoscello di ulivo con due drupe, cioè con due ulive, e la scritta K alfa iniziale di Camarina, Camarina. Una moneta di Catane, un tetragramma di Catane, siamo negli anni intorno al 430-420, quadriga e testa di Apollo. E un digrammo di Gela con il dritto il cavaliere che scaglia la lancia e nel rovescio una protome, cioè la metà, l'avancorpo di un toro a testa umana. Ora voi dovete sapere che i greci rappresentavano sotto forma di toro a testa umana i fiumi. C'è una mia studentessa qui a cui avevo assegnato una tesi sulla protome di toro androprosopo, toro a testa umana, e pensavo di poi di aiutarla a pubblicare questo lavoro su una rivista. Pure ha avuto un incidente di percorso perché una mia collega era a testa un pochettino micaretta, io dico che leggermente microcefala, e quindi anziché aiutare i giovani ad appassionarsi agli studi, li scoraggia sempre. Comunque, i greci rappresentavano sotto forma di toro a testa umana i fiumi. Era un motivo ricorrente dappertutto. Oppure li rappresentavano sotto forma di giovinetto con un corno sulla fronte. Guardate ancora altri pezzi della collezione di Ventinello. Non mi ci posso fermare, se no questa conferenza dovrebbe durare chissà quanto. Guardate quest'altra moneta d'oro di Gela. Toro a testa umana di Gela, Gelas, e la testa di Sosipolis, la ninfa che salva la città. Un tetragramma di Lentini con il tipo del toro. Una moneta di Messene con la biga di Mughe e la quadriga. Questa si data a partire dal 480 fino al 470. Ancora altre monete della collezione Gentinello. Guardate qui i decagrammi siracusani. Decagrammi significa una moneta da 10 dracme che pesava circa 43 grammi e 50 di argento purissimo. E pensate, queste monete erano opere di grandissimi incisori, in particolare questa che presenta la retusa con la reticella, con i capelli saltenuti da reticella, era opera dell'incisore Cimone, e questa che presenta la testa della retusa con foglie di canna fra i capelli, opera dell'incisore Eveneto. Vediamo ancora se ci sono altre monete della collezione di Ventinello. Guardate che cose straordinarie aveva questa collezione. Pezzi sceltissimi. Erano in totale 453 monete. Se noi ci chiedessimo oggi, ma quanto valgono queste monete della collezione di Ventinello? Se noi convertiamo il prezzo di acquisto dell'oro a 31.875 lire, io ho fatto la conversione in euro del 2006, sono un po' all'incirca 132.000 euro, una miseria, perché pensate che solo questa moneta qui di oro di Siracusa, l'Ercolino, cioè con Eracle e Stozza e Leone, nelle aste internazionali si vende a prezzi che vanno da 20.000 a 50.000 dollari. Pensate, la collezione Ventinello oggi varrebbe qualcosa forse come 1.500.000, 2 milioni di euro, solo la collezione Ventinello. Vedremo poi a quanto può ammontare all'incirca il valore del patrimonio numismatico di Siracusa. Ecco, la sede del vecchio museo di Siracusa, in Piazza Duomo, glorioso museo. Cosa accadde nel 1876 il comune di Siracusa decide di edificare la sede di un nuovo museo, perché quella che, in cui c'era il Museo Civico, era molto angusta, i materiali erano accatastati fra di loro e così via. Requisisce in piazza, quella che oggi è Piazza Duomo, il convento dei Fatti Bene Fratelli, e ci comincia a costruire la sede del nuovo Museo Civico. Ma il re Umberto I, nel 1878, mentre questo Museo Civico era in costruzione, dice: ma è una cosa troppo importante, lo dichiaro Museo Nazionale. Per cui il Museo di Siracusa è dichiarato Museo Nazionale mentre ancora era in costruzione la sua nuova sede. E fu inaugurato questo Museo Nazionale l'11 aprile del 1886. Naturalmente in questo Museo Nazionale quali materiali ci andarono? Quelli che erano appartenuti al Museo Civico. Ci andò anche la collezione Ventinello, e altri oggetti che nel frattempo si rinvenivano. Ma Museo Nazionale significa anche un funzionario di grande levatura scientifica. Il primo direttore fu Francesco Saverio Cavallari, architetto, ingegnere, personalità straordinaria questa di Cavallari. Pensate che ancora oggi noi abbiamo un'opera dedicata alla demografia di Siracusa di Cavallari in Olmo, è stata ristampata, probabilmente Ciccio Russo c'è una qualche copia, che oppure la potrà procurare a chi la desidera. Ma nel 1888 arriva a Siracusa Paolo Orsi, quel gigante dell'archeologia, della ricerca e della tutela in Sicilia che tutti conosciamo. Paolo Orsi era una personalità straordinaria. Marco Ussa ha ricordato che non esitava neppure a mettere in tasca propria per recuperare oggetti e monete. Perché questo? Perché lo Stato unitario italiano non si era dato una propria legge di tutela e quindi vigevano le leggi di tutela dei singoli stati prenazionali, lo Stato del Vaticano, lo Stato della Sicilia e così via. La prima legge di tutela lo Stato italiano se la diede nel 1909. Paolo Orsi dal 1888 al 1909 la tutela come la esercitava? Con fondi modestissimi e soprattutto le leggi degli stati preunitari prevedevano che si dovessero pagare gli oggetti rinvenuti dai privati. Anche allora i soldi a disposizione erano pochi, come faceva Paolo Orsi quando si trovava un tesoro di 2000 monete d'argento ad Avola nel 1891 a pagare la somma per 2000 monete d'argento. Lui ne vide 400, ne poteva comprare 25, 31, adesso non mi ricordo, no? Quindi non è che la sua azione fosse debole e fiacca, era messo nell'impossibilità di operare perché la dotazione finanziaria che era data al Museo Nazionale di Siracusa, che nel frattempo diventava sede di soprintendenza, era assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze. E pensate che poi nei primi del Novecento Paolo Orsi fu anche soprintendente della Calabria oltre che della Sicilia Unita, e aveva una dotazione finanziaria che non bastava neppure a pagare i trasferimenti che lui faceva a dorso di mulo, e poveretto quando dormiva all'opera gli pigliavano gli attacchi di febbre reumatica e stava 5 ore, si dice in catanese, allitticato, poveretto, cioè disteso sul letto senza potersi alzare. Ebbene, questa era la sede del Museo Nazionale fino a che si è creato il Museo Paolo Orsi, sede gloriosa. Il Museo di Siracusa fu qui dal 1886 per un secolo, adesso è stato svuotato, tutte le sue collezioni archeologiche e numismatiche si trovano al Museo Paolo Orsi, di rimpetto a quello proprio che è il Santuario della Madonna delle Lacrime, e come voi vedete il rispetto dei siracusani è enorme, tanto è vero che ci piazzano i bidoni dell'immondizia dinanzi alla vecchia e gloriosa sede del Museo Nazionale. Chi non in pannelle ma fregiato di bidoni d'immondizia. Bene, quest'opera di Paolo Orsi e dei suoi successori fece sì che entrassero reperti a valanga al Museo di Siracusa, perché l'azione di tutela era esercitata con passione, con zelo, con sacrificio personale. Nel frattempo Paolo Orsi stesso ci dice che dopo il 1915 il Ministero cominciò a dargli un po' di soldini in più, per cui poteva recuperare anche monete, per esempio medievali, che nel passato non aveva potuto curare. Non vi faccio l'elenco di tutti i tesori, o meglio, di tutti i tesori che in parte entrarono nel museo di Siracusa per quel difetto che vi ho detto prima, cioè siccome si dovevano comprare dagli imprenditori, è chiaro che non avendo soldi, la forza che faceva, si limitava a guardare, ne prendeva nota, anzi pigliava appunti a tempesta e ce l'ha lasciato, una cosa straordinaria. Qualcosa di più si fece sotto il successore di Paolo Orsi, Giuseppe Cutrella, che era di Chiaramonte Gulfi. Furono rinvenuti pochi tesori greci, appena 4, ma fu rinvenuto anche un gigantesco tesoro. Ecco, questa è una, scusate, questa è una campionatura di monete greche della Sicilia che costituiscono il patrimonio numismatico del Museo Paolo Orsi, perché il medagliere del Museo Nazionale oggi si trova conservato al Museo Paolo Orsi. Vi segnalo soltanto questa splendida moneta di Agrigento, che nel rovescio porta due aquile che stanno diramiando una lepre. Una ha il collo in alto per far discendere nel gozzo il boccone di lepre appena strappato, e l'altra solleva le ali e chi nel capo per dilaniare la lepre. E guardate queste splendide creazioni catanesi di due maestri incisori che hanno creato due teste frontali di Apollo di una ricchezza e di un rilievo eccezionale. Questa è una creazione del maestro Eracleidas e questa è una creazione del maestro Poeirino. Siamo negli anni fra il 410 e il 403, quando la città poi fu presa da Dionisio I di Siracusa. E voi capite da tutte queste cose che io vado dicendo come la moneta è uno scrigno di informazioni storiche. E guardate per esempio quest'altra bella moneta di Naxos con la testa del dio Dioniso e nel rovescio il sileno ubriaco che guarda verso la coppa di vino dalla quale abbondantemente ha bevuto. Questa moneta si data tra il 461 e il 450 a.C. Andiamo avanti. Ecco, la bella testa di Apollo di Coirio, nel quale pensava di avere a che fare con analfabeti, guardate cosa ha combinato. Pensava che probabilmente 2000 anni dopo di lui ci dovessero essere dei buzzurri incapace di capire che questa testa di giovinetto con tante belle foglie di corona di alloro fosse Apollo. E lui qui sotto si scrive Apollon, per cui anche i buzzurri possono capire che si tratta di Apollo. E poi qui accanto ci mette il suo nome, perché era così orgoglioso della sua creazione che ottenne dalla città di Catania il privilegio di poter firmare il conio e dunque le monete che egli aveva prodotto. Andiamo avanti. Questo è il rovescio della stessa moneta. Guardate questa bella quadriga con i cavalli in rapido movimento che stanno svoltando intorno a una colonna che rappresenta la meta dello stadio. Una testa frontale di Aretusa, creazione di Cimone. Monete puniche. I cartaginesi, quando arrivano in Sicilia, cominciano a imitare le monete greche, si perfezionano a tal punto che a un certo punto copiano pedissequamente, ma anche con parecchio maestria, le monete di Siracusa. Qui questa è chiaramente derivata dall'Aretusa di Euaintos, il rovescio invece è un tipo autonomo, il cavallo e la palma, che richiama l'ambiente nordafricano. Ecco, all'epoca di Cutrella, vi dicevo, furono recuperati soltanto 4 tesori di epoca greca e un gran tesoro di epoca romana imperiale, che è il tesoro di Comiso, di cui io vi ho dato un'illustrazione. Tesoro di Comiso che fu nascosto intorno al 455 nel territorio di Comiso, 455 d.C. Questo è una campionatura del tesoro di Naxos Kapos Chisò, che è un tesoro di monete bizantine della fine dell'VIII secolo. E questa è una esemplificazione di monete medievali e moderne che sono anch'esse presenti in grande quantità del medagliere di Siracusa, il quale medagliere oggi ha dei tabelloni straordinariamente ricchi grazie al fatto che ha posto le Buzzetta via scritte senza avere in sotto una sacchetta. Allora perché si chiama Buzzetta? Buzzetta senza in sotto una sacchetta. Cioè, in altri termini, non gli hanno dato manco un centesimo, né hanno avuto il buon senso di dire: ti siamo riconoscenti, sotto ogni tabellone ci scriviamo G Buzzetta perché scrivisti tu. No, ci sono 28 tabelloni del Museo di Siracusa, straordinariamente grandi e leggibili, tutti scritti da me, nessuno sa che li ho scritti io. Meno male che ogni tanto ho queste occasioni create dagli amici, come Marco Augusto, Ciccio Urso, che mi fanno raccontare questa storia ai convenuti, per cui posso vantarmi di quello che ho fatto. Guardate, qui c'è un denario di Enrico VI, il padre di Federico II, 1195-1197. Una moneta di Federico II, lo Stupor Mundi, l'Augustale in oro, detto così perché Federico II si fece rappresentare come un imperatore romano. Un trionfo di Alfonso d'Aragona e poi una moneta in argento di Carlo III di Borbone e una oncia in oro del 1754, sempre dello stesso Carlo III di Borbone. Ho voluto chiudere le mie illustrazioni con queste monete di Carlo III di Borbone perché quasi in una dimensione di circolarità ho voluto ricordare un sovrano borbonico che fu straordinariamente precoce nel varare una legge di tutela che riguardava i beni archeologici ma anche le monete. Nel 1754 Carlo III di Borbone emana la grammatica 57 e la grammatica 58 con le quali vietava l'estrazione dal regno, cioè l'esportazione dal regno delle anticamere, si diceva allora, delle medaglie e delle monete senza apposita autorizzazione del sovrano, il quale doveva consultare una commissione di esperti. Dunque ho voluto chiudere l'illustrazione del mio libro con queste monete di Carlo III di Borbone perché, ripeto, in questo discorso che parte dalle collezioni museali del 1730, 1740 e così via, il tutto si chiude come in un circolo, ripeto, con le monete di Carlo III di Borbone, che fu questo sovrano straordinariamente illuminato anche in fatto di tutela. Nel 1759 partì per la Spagna, lasciò definitivamente la Sicilia e rimase in Sicilia suo figlio Ferdinando. Vi ho portato un esempio di esposizione di monete che si trovano in alcune grandi città dell'Europa. A ottobre sono stato a Copenaghen a esporre un tesoro di monete che sto per pubblicare, trovato nelle acque del mare di Camarina, e ho potuto visitare il Danish National Museum, il Museo Nazionale Danese, famosissimo per le sue ricche collezioni di numismatiche. Se voi oggi andate al Museo di Siracusa trovate delle vetrine straordinariamente luminose, questi tabelloni grandissimi, 28 o 30 vetrine, una esposizione gigantesca. Andate a Copenaghen, che ha un patrimonio numismatico straordinariamente ricco, e cosa trovate? Trovate questi mobili del Settecento, straordinariamente interessanti, perché ci sono i leoni in legno scolpito, il mobiluccio con i tiletti e così via. Tre vetrinette per ogni mobile, miserabili, non c'è nessun tabellone che illustri la storia delle monete esposte, ci sono dei bigliettini all'interno di queste vetrine. Ecco qua, vedete? Belli questi mobili in legno scolpito e così via, in legno lavorato, e le vetrinette con bigliettini dentro, che bigliettini ma anche didascalie a stampa che raccontano la storia di queste monete. Quante monete sono esposte al pubblico a Copenaghen? Forse la ventesima o la trentesima parte di quelle che sono esposte a Siracusa, soprattutto quelle monete antiche. Sapete, stavo per dire una frase volgare che si usa a Catania, ce ne sono quattro di un ballo, cioè ce ne sono quattro precise. Andiamo ancora avanti, vedete, io mi sono dilettato nel mese di ottobre a fotografare, perché fra l'altro i danesi ti consentono di fotografare liberamente qualunque cosa sia esposta nel loro museo. Poi andate a Siracusa, arriva la custode: lei non può fotografare, ma scusi, sto, ho la macchina digitale. No, perché ho una macchina professionale, se scatta il flash non può fotografare. Mi hanno fatto periziare delle monete per le quali ho rilasciato poi una conferenza stampa insieme al comandante del nucleo di tutela patrimonio artistico dei Carabinieri, e a un certo punto queste monete sono state confiscate assieme al Paolo Orsi. Avevo un terriccio a non finire, io ne ho parlato con la direttrice del museo e con il comandante dei Carabinieri, dico, visto che hanno questo terriccio, lo farò vedere a mia figlia, che è geologo molto bravo, vediamo se mia figlia può fare un esame geologico di questo terriccio e se riusciamo a scoprire dove questo signore le andò a strappare, in quale parte della Sicilia le andò a strappare il terreno. Bene, mi organizzo, ci vado con mia figlia prende un campione, sapete di che cosa? Di qualche millesimo di grammo di terriccio. Arriva un funzionario e mi fa, ma professore, ma lei l'ha chiesta l'autorizzazione? Ma picchi? Dice, ma come, non lo sa che per prelevare qualche cosa ci vuole l'autorizzazione dell'assessorato regionale ai beni culturali? Scusate, non vi dico che razza di commento volgare stava per scapparmi dalla bocca, no? Stavo togliendo un poco di terra da uno strato di 20-30 mm, io ce ne ho mai mezzo millimetro, terra che non ha interesse storico archeologico, ma che sarebbe servita soltanto per aumentare la scienza di quel materiale, e mi dicono, ma lei l'ha chiesta l'autorizzazione all'assessorato regionale dei beni culturali, dopo 40 anni che io regalo il mio lavoro gratuitamente al Museo Paolo Orsi. Ecco, vedete, non soltanto mancanza di fondi, ma anche mancanza di cervelli che operano all'interno delle strutture museali. Ecco, vedete, questa è, sempre siamo a Copenaghen, questa è la fascetta come didascalie, piccolina, caso uno non si metta a rendere di ingrandimento, uno come mia che è bicchierino, non si mette a rendere di ingrandimento, no, non vede niente, uno deve avere gli occhi a cannocchiare, a pantografo, e queste cose qui. Ma andiamo al British Museum di Londra, a stessa suonata precisa. British Museum di Londra ha vetrine un po' più moderne, didascalie piccoline all'interno della vetrina, e in tutto sono tre salette di esposizione, sì e no, una decina di vetrine. Ancora una volta, mostre incomparabilmente inferiori a quelle che ci sono nel Museo di Siracusa. Vedete? Sempre un'altra vetrina del British Museum, e adesso io vorrei farvi capire perché bisogna essere affezionati a queste collezioni numismatiche del Museo di Siracusa. Perché esse non sono del museo della città di Siracusa, sono di un museo che è ospitato a Siracusa, ma che raccoglie reperti di tutto il Val di Noto e di tutto il Val d'Emone, perché quell'opera di tutela che Paolo Orsi svolgeva, che i suoi successori hanno esercitato, Cultrera e poi Bernabò Brera e poi Gozza, non era limitata a Siracusa, ma comprendeva le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Enna. Quindi nel museo di Siracusa confluivano i reperti di tutte queste province, e quel museo e quelle collezioni le dobbiamo amare non perché sono le collezioni di Siracusa, ma perché sono le collezioni del Val d'Emone e del Val di Noto messe insieme, anche se poi il loro contenitore si trova a Siracusa. Insisto molto su questo concetto, perché vedete perché ho detto le collezioni numismatiche del Museo di Siracusa, perché non è il Museo Paolo Orsi. Il Museo Paolo Orsi è l'ultima incarnazione di questo museo che Saverio Lambolina, quando fondò il Museo Civico, aveva pensato come museo dei due valli, e di fatto la storia dell'Ottocento e del Novecento del Museo di Siracusa e della sovrintendenza che in esso aveva sede ne ha fatto sì, ha fatto sì che esso fosse il museo dei due valli. Un'ultima notazione e poi chiudiamo. Voi dite, ma quanto valgono queste monete che lei ci ha fatto vedere? E io vi ho portato un piccolo esempio. C'è stata un'asta internazionale tenutasi il 17 ottobre 2012, quindi vicinissimo, di una ditta antiquaria numismatica Arse Classica. Guardate, un decadramo di quelli che vi ho fatto vedere appartenente alla collezione Lentinello, era stata stimata 80.000 franchi svizzeri, è stata aggiudicata per 170.000 franchi svizzeri, pari a 182.385 dollari statunitensi, il che significa circa 177.000 euro. Solo nella collezione Ventinello ce ne sono 17 di queste monete, fatevi il conto. Nel museo di Siracusa ce ne saranno una ottantina, una novantina, quindi fatevi il conto solo di queste. La moneta d'oro che vi avevo fatto vedere prima, con Ercole che strozza il leone, è stata venduta il 17 ottobre del 2012 a un prezzo di aggiudicazione di 80.000 franchi svizzeri, pari a 86.000 dollari statunitensi, circa 83.000-84.000 euro. Quante ce ne sono nel museo di Siracusa? Una ventina. Fatevi il conto. Tedolano di Camarina, ve l'avevo fatto vedere nella prima tavola, nella seconda tavola della collezione del canonico Ventinello. È stato venduto per 60.000 dollari. E ancora? Ecco, per 60.000 dollari. Allora, se vogliamo banalmente quantificare il valore delle monete conservate nel museo di Siracusa, oggi museo Paolo Orsi, ma ripeto, sono le collezioni di tutto il Val d'Emo e di tutto il Val di Noto, quanto valgono queste monete? Io direi che, senza esagerare, sicuramente superano i 2 miliardi di euro, superiamo abbondantemente i 2 miliardi di euro. Non diciamolo forte, perché altrimenti questi governi di ladroni penseranno di fare una legge speciale per vendere ai privati le monete del museo di Siracusa. E mi piace chiudere citando l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Così dice la Costituzione, ma mai la Costituzione è stata tanto inosservata e tanto disattesa come negli ultimi 20 anni, e mai è stato tanto disatteso e inosservato in particolare questo articolo 9 della Costituzione, perché oggi si fa strage del paesaggio, oggi non si tutela affatto il patrimonio storico e artistico della nazione, e se non fosse per il nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri e per un nucleo analogo costituito presso la Guardia di Finanza, certamente non vedremo il becco di un bene culturale, di un bene archeologico, di un bene numismatico, non lo vedremo, perché tutto sarebbe esportato clandestinamente all'estero. Non è un caso che di recente, domenica scorsa, Salvatore Settis, che è stato professore della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché consulente del progetto Museum, in un'intervista che rilasciava a Fabio Fazio, richiamava questo articolo 9 della Costituzione proprio in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. E infine, un caro saluto, arrivederci a presto.
Naturalmente, se c'è qualcuno che vuole fare brevemente qualche domanda al professore, la può fare.
Noi del nostro piccolo professore, in pochi, probabilmente in pochi, avremmo voluto essere di più, abbiamo voluto promuovere veramente la cultura senza formalismi che non ci appartengono per niente, chi ci conosce sa che quel che facciamo lo facciamo con disinteresse. A nome dei presenti le offriamo una nostra produzione locale che lei tanto ama.
Grazie.
A nome dei presenti, va bene?
E poi
volevo dire, signora, abbiamo casualmente fatto questo in occasione della morte di sua mamma, no? A un anno dalla morte, esattamente nello stesso giorno. A noi piace mischiare
monumenti e sentimenti. I miei amici sanno che io ritengo importante altrettanto quanto i monumenti e le pietre le risorse umane che ci sono nel territorio, che sono altrettanto da tutelare sotto il patrimonio UNESCO. Persone come suo marito che proprio per la sua specializzazione le sue parole cantano, no?
È
la passione che si ci mette nelle cose che io metto nella mia professione di libraio editore, che Marco mette nella sua fase di scoperta del mondo, delle cose belle del passato, nella tensione che mette anche Sebastiano Catinello quando anche lui si fa parte della società civile e vuole trainare ragazzi, no? Che collabora con noi in questo difficile compito di mettere assieme persone, difficile, ma difficile, difficile, eppure tuttavia noi continuiamo. Il prossimo appuntamento che noi abbiamo è il 30 di questo mese in pizzeria con il titolo Galeotto fu quel libro e chi lo scrisse in previsione di San Valentino.
No.
Va bene? Grazie.